Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in originale come The Rise and Fall of Ancient Egypt e tradotto in italiano da Luigi Giacone, L'Antico Egitto. Storia di un impero millenario è un ampio saggio storico di Toby Wilkinson, egittologo specializzato nelle origini dello stato faraonico. Il volume segue l'arco della civiltà egizia dalle comunità predinastiche e dall'unificazione del paese fino alla morte di Cleopatra e all'assorbimento dell'Egitto nell'orbita romana. Non è quindi un libro limitato a piramidi, mummie o ai faraoni più celebri. Usa quegli elementi per spiegare come un regno territorialmente composito riuscì a costruire una durevole identità politica, religiosa e culturale. Wilkinson adotta una narrazione prevalentemente cronologica, ma il suo obiettivo interpretativo è più ampio: mostrare insieme gli splendori artistici e architettonici, la propaganda regale, i conflitti dinastici, la violenza repressiva e le ricorrenti crisi di frammentazione. Ne risulta una sintesi divulgativa estesa, fondata sulle competenze di uno studioso e pensata per rendere intelligibile la lunga durata della storia faraonica. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'unificazione del Nilo come problema politico, non come evento definitivo. Uno dei fili conduttori del libro è la formazione di un'autorità capace di governare l'intera valle del Nilo. Wilkinson parte dalle realtà predinastiche e dalle dinamiche che portarono alla progressiva integrazione dell'Alto e del Basso Egitto, evitando di trattare l'unificazione come il semplice prologo di una storia già stabilizzata. L'unità territoriale richiedeva infatti controllo delle risorse, amministrazione, simboli condivisi e capacità di presentare il sovrano come garante dell'ordine. In questa prospettiva, il faraone non è soltanto una figura dinastica e il punto di raccordo tra geografia, religione e potere. Il Nilo favoriva comunicazioni, agricoltura e concentrazione della popolazione, ma non eliminava le differenze locali né le rivalità delle elite. Perciò la coesione del regno doveva essere continuamente prodotta e difesa. Questa chiave chiarisce anche la successione di regni e periodi intermedi. Le fasi di crisi non sono parentesi marginali rispetto a una presunta immobilità egizia, ma momenti in cui gli strumenti dell'autorità centrale diventano insufficienti. Il lettore comprende così perché l'Egitto poté apparire eccezionalmente durevole, senza essere affatto politicamente invariabile. La lunga continuità della civiltà deriva dalla ripetuta ricostruzione dell'ordine, non dall'assenza di tensioni. Secondo, la regalità faraonica, ideologia visiva, religione e disciplina del potere. Wilkinson attribuisce un peso centrale all'ideologia della monarchia faraonica, monumenti, immagini, titoli. Iscrizioni e rituali non vengono considerati semplici ornamenti di una civiltà già potente, sono strumenti attraverso cui il potere si rendeva visibile, legittimo e durevole. Il re era presentato come mediatore tra il mondo umano e quello divino, difensore dell'ordine contro il caos e protagonista delle vittorie del paese. Tale rappresentazione contribuiva a trasformare l'obbedienza politica in un fatto anche religioso e simbolico. Il libro insiste però sul divario che può esistere tra immagine ufficiale e realtà storica. Dietro la facciata di una monarchia immutabile emergono rivalità di corte, successioni incerte, repressione, interessi delle elite e limiti materiali dell'amministrazione. Questa attenzione al lato oscuro del potere distingue l'impostazione di Wilkinson dalle narrazioni esclusivamente celebrative dell'antico Egitto. La propaganda non va letta come una cronaca trasparente delle imprese regie. bensì come una fonte che rivela quali minacce il sovrano voleva neutralizzare e quale ordine desiderava imporre. Piramidi, templi e iconografia acquistano quindi una doppia funzione, documentano risultati tecnici e artistici straordinari, ma testimoniano anche la concentrazione di lavoro, ricchezza e autorità necessaria per realizzarli. Terzo, dinastie. Crisi e restaurazioni, una storia di continui riallineamenti. La struttura cronologica consente a Wilkinson di rendere percepibile l'enorme scala temporale dell'Egitto faraonico e, soprattutto, di correggere l'idea di una civiltà uniforme per 3.000 anni. Antico Regno. Medio Regno e Nuovo Regno non sono soltanto etichette scolastiche, indicano diverse configurazioni del potere, intervallate da periodi nei quali l'autorità si disperde. Le risorse diventano più difficili da mobilitare o nuovi gruppi acquisiscono influenza. Ogni restaurazione deve quindi ricomporre equilibri amministrativi, territoriali e ideologici. Le dinastie forniscono una necessaria impalcatura narrativa. Ma il volume mostra che la successione dei sovrani ha senso solo se collegata alle condizioni che rendevano possibile governare. Le grandi personalità, da Amenofi, Ifro, Kenaton a Tutankhamon, da Ramesse II a Cleopatra, compaiono nel quadro di questi processi anziché come episodi isolati. La riforma religiosa amarniana, per esempio, acquista rilievo perché mette in gioco il rapporto tra sovrano, culto e istituzioni. La fama di Ramesse è inseparabile dalla costruzione di una memoria monumentale del regno. Questa impostazione aiuta a distinguere la durata delle forme culturali dalla stabilità effettiva delle strutture politiche. L'Egitto conserva linguaggi religiosi e simboli potenti anche quando affronta divisioni interne, dominazioni straniere o trasformazioni degli equilibri mediterranei. La continuità nel libro è dunque un risultato storico da spiegare, non un presupposto da accettare. Quarto, guerre. Nubia e potenze straniere nella trasformazione dell'Egitto. L'antico Egitto di Wilkinson non è un mondo isolato dalle vicende circostanti. Le relazioni con la Nubia, il Levante e le potenze che in epoche diverse entrarono in competizione con il paese sono parte essenziale della sua analisi. Espansione militare, controllo delle frontiere, accesso alle risorse e protezione delle rotte non rappresentano soltanto episodi bellici, incidono sul prestigio della monarchia, sull'economia e sulla capacità dello Stato di distribuire ricompense alle elite. La Nubia è particolarmente importante, sia come area di contatto, sia come territorio strategico, legato a risorse e controllo meridionale. Nel Nuovo Regno, la proiezione esterna dell'Egitto raggiunge una scala maggiore, ma richiede anche costi amministrativi e militari crescenti. Il libro consente così di leggere le conquiste senza confonderle automaticamente con una forza permanente. Un impero può estendersi e, nello stesso tempo, rendere più fragile il proprio sistema di governo. Nelle fasi finali, l'ingresso di nuovi dominatori e il crescente peso delle dinamiche mediterranee mostrano che nessuna tradizione politica, per quanto prestigiosa, può sottrarsi al mutamento dei rapporti di forza. L'arrivo di Alessandro e la vicenda tolemaica culminata con Cleopatra non chiudono semplicemente una sequenza di nomi famosi, segnano la ridefinizione dell'Egitto entro un contesto ellenistico e poi romano, nel quale la sovranità faraonica sopravvive, soprattutto come linguaggio di legittimazione. Infine, una divulgazione ampia che privilegia storia politica e fonti del potere. Il pregio metodologico del volume sta nel combinare una sintesi leggibile con l'attenzione di un egittologo alle fonti e alla loro funzione. Wilkinson conosce in particolare la formazione dello Stato egizio, gli annali reali e l'iconografia del potere. Nel libro, questa competenza si traduce nella volontà di interrogare monumenti e testi come prodotti di un ordine politico, non come semplici curiosità archeologiche. L'impianto resta però quello di una storia generale. Il lettore viene accompagnato attraverso dinastie, conflitti, riforme e cambiamenti di egemonia con un linguaggio accessibile. La scelta comporta anche un limite realistico. Comprimere millenni di storia in un solo volume richiede selezione, e alcuni lettori possono desiderare maggiore spazio per archeologia, vita quotidiana, economia o religione, al di fuori delle istituzioni regie. Anche le recensioni disponibili segnalano che l'attenzione è spesso più marcata per dimensioni dinastiche, politiche e militari, che per una trattazione sistematica di ogni aspetto sociale. Non è una lacuna da ignorare, ma un criterio utile per collocare il libro è particolarmente efficace come grande introduzione storica e come base per ulteriori approfondimenti tematici. Le illustrazioni, le cartine e l'apparato bibliografico rafforzano questa funzione, offrendo coordinate per orientarsi nella cronologia e proseguire lo studio, senza fingere che una sola opera possa esaurire la complessità dell'Egitto antico. In conclusione, l'antico Egitto, storia di un impero millenario, è consigliato anzitutto a chi cerca una prima visione d'insieme affidabile della storia faraonica. Studenti, lettori di storia antica, viaggiatori che desiderino collocare siti e monumenti in una sequenza storica, oppure appassionati che conoscano già figure come Tutankhamon, Ramesse II e Cleopatra, ma vogliano comprenderne il contesto. Richiede attenzione, perché la quantità di dinastie, sovrani e trasformazioni è inevitabilmente elevata. In cambio, offre una solida mappa cronologica e interpretativa di un arco storico eccezionalmente lungo. Il beneficio principale non consiste nell'accumulare nomi, ma nel riconoscere le relazioni tra centralizzazione, ideologia regale, monumentalità, guerra, crisi e restaurazione. Wilkinson si distingue nel panorama delle introduzioni all'Egitto antico per il rifiuto di ridurre la civiltà dei faraoni a un repertorio di meraviglie archeologiche. Piramidi, templi e tombe restano centrali, ma vengono letti anche come espressioni di un sistema capace di organizzare risorse, lavoro e consenso. Parallelamente, l'autore non idealizza l'ordine faraonico, mette in evidenza propaganda, brutalità, conflitti interni e fragilità delle strutture di potere, rispetto a monografie dedicate a un singolo faraone o a un singolo periodo. Il libro sacrifica inevitabilmente parte dell'approfondimento specialistico, ma guadagna in ampiezza e coerenza. È quindi un punto di partenza molto valido. Chi desidera analizzare in dettaglio società rurale, pratiche religiose, archeologia o singole dinastie potrà usarlo come quadro generale da integrare con studi più mirati. Se vuoi supportare Toby Wilkinson, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!